9 minuti dopo le 7, Everybody Hurts da Automatic for the People, che usciva il 5 ottobre del 1992, qualche giorno fa. È stato pubblicato anche un box commemorativo di quel disco capitale dei 90, firmato naturalmente R.E.M. Prima di salutare, lei mi guarda attonito.
7 minuti dopo le 9, non era 9 dopo le 7.
Ho detto 9 minuti dopo le 7?
Sì, si vede che.
Ma guarda.
Alla sesto giorno sei capo.
Che aver aver fatto in apnea 40 minuti rassegna stampa ha prodotto probabilmente danni irreparabili in me stesso. E invece, prima di salutare il professor Santoro che è già al telefono con noi, volevo dirle, professor Di Stefano, che le tirano un po' le orecchie e non per il compleanno. Ehi ehi ehi, bail-in colpisce obbligazioni subordinate, non tutte. Poi certo dipende da cosa Carige abbia collocato, magari ha solo subordinate.
Vabbè, ok. Sì, sì, tutto vero, tutto vero.
Però non l'ha presa bene.
Ma va, figurati, va benissimo, non è quello il problema. Il problema è che intanto perdono tutto, in sostanza. Poi dopo che le obbligazioni siano solo quelle subordinate cambia relativamente, secondo me, rispetto alla gravità della storia.
Va bene, chiarito il tema della subordinazione nell'area del bail-in, andiamo a salutare il professor Santoro che oggi è in versione champagne, un professor Santoro raggiante dopo la grande impresa di Valencia. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per avermi fatto sentire i REM, è sempre un bel sentire.
Prego, ma si figuri, anche se, lo dicevamo in chiusura di puntata, oggi lei ci vuole parlare di ipoteche fiscali del governo Gentiloni, un intervento che suona quasi a monito.
Beh sì, nel senso che non mi pare che ci sia consapevolezza su questa cosa, che ovviamente non è nuova, non è il governo Gentiloni il primo a farla, siamo a fine legislatura, per cui molte cose vengono lasciate in qualche misura in eredità al governo prossimo. Qui ce ne sono due, la prima riguarda la famosa o famigerata clausola di salvaguardia, di cui sicuramente i radioascoltatori hanno sentito spesso parlare. Che cos'è questa clausola? È stata introdotta nelle nostre leggi, prima finanziarie, poi di stabilità, adesso di bilancio, a partire dal 2012, dal governo Berlusconi, una sorta di garanzia, di assicurazione fatta in particolare alla Unione Europea, e che è scritta più o meno in questo modo: se ad una certa data i conti, quindi l'andamento della finanza pubblica, non risultasse in linea con quanto previsto, allora scatterebbero determinate misure automatiche di taglio della spesa, ma in realtà questo è stato previsto una sola volta, oppure di aumento delle imposte, preferibilmente IVA e accise. Ora, quest'ultima clausola di salvaguardia che ha affrontato il governo Gentiloni prevedeva l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 22 al 24% e l'aumento della seconda aliquota dal 13 al 15%. È stata disinnescata in parte solo però dal governo Gentiloni, nel senso che è stata disinnescata per un anno, ma si ripresenterà l'anno prossimo esattamente nella stessa misura, sono circa 13 miliardi di euro che quindi bisognerà che il governo trovi per evitare di far scattare gli aumenti dell'IVA. E questa è la prima ipoteca fiscale. Poi ce n'è un'altra, nel senso che il governo ha inserito nella legge di bilancio l'ennesimo provvedimento che dovrebbe puntare al recupero dell'evasione, dell'enorme evasione dell'IVA attraverso la comunicazione di dati da parte del contribuente all'agenzia. In questo caso, più che di dati, in realtà si tratta di fatture, cioè ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nelle transazioni business to business, quindi tra soggetti IVA, a partire dal 1 gennaio 2019, e ci ha messo sopra, come si dice in gergo, nella relazione tecnica, un altro miliardo. Dico un altro miliardo perché questo va ad aggiungersi a altri miliardi che nel corso di questi ultimi anni sono stati attribuiti a misure per qualche verso simile a questa, cioè la comunicazione obbligatoria dei dati attraverso lo spesometro, che prima è stata annuale, poi è stata portata a 3 mesi, poi di nuovo semestrale, poi di nuovo 3 mesi. Ogni volta che veniva fatta una modifica, il governo cifrava queste modifiche prevedendo un aumento di gettito. Di aumento in aumento si è arrivati a prevedere la bellezza di oltre 6 miliardi che bisognerebbe recuperare grazie a questi provvedimenti a partire dal 2019. Quindi il governo che verrà fuori dalle elezioni, ammesso che ne verrà fuori uno, che ne venga fuori uno, l'anno prossimo si troverà subito ad affrontare come prima cosa, dopo aver fatto probabilmente promesse elettorali di riduzioni fiscali, di riforme straordinarie, si troverà ad affrontare queste due ipoteche per un valore complessivo di poco meno di 20 miliardi.
Ecco, tutto questo ci porta nel campo non tanto e non solo del gettito e del carico fiscale, ma del dibattito sui conti e sui deficit che ha animato le relazioni del governo italiano con la Commissione Europea e l'Unione Europea in questi giorni. Katainen c'ha ragione, lo chiedo a tutti e due, o è solo un pignoletto finlandese?
Allora, dico la mia. Dal punto di vista della, del monito politico, quando Katainen dice guardate che avete un debito pubblico assolutamente enorme e di fatto no, state abbattendo il debito pubblico con il ritmo previsto, tra l'altro il 2018 dovrebbe essere il primo anno dopo parecchi anni in cui il rapporto debito-PIL scende, ma è tutto da vedere se sarà così. Allora, quando dice questo dice una cosa ovvia perché è vera. Il problema è che l'idea di Katainen e di molti altri è che la strada per abbattere il debito pubblico sia esclusivamente quella del contenimento del disavanzo o la realizzazione di avanzi primari, mentre sappiamo che, se lo dice l'algebra, che non è necessariamente l'unica strada, che ce ne sono altre di strade, tra cui in particolare la crescita economica, e che per la crescita economica, che in Italia è ripresa ma sempre a livelli più bassi rispetto a tutti gli altri paesi, servirebbero anche delle spese pubbliche maggiori, per esempio degli investimenti pubblici in settori strategici e in comparti strategici. E quindi da questo punto di vista il ragionamento del tutto ragionieristico, per cui ragionieristico senza offesa per le ragioni, ma insomma contabile, per cui automaticamente bisogna controllare l'avanzo primario, fare avanzo primario per abbattere il debito, è un po' miope.
Concorda, prof?
Concordo.
Ebbè, comoda la vita, ha fatto parlare Santoro, lei concorda.
Beh, veramente Santoro ha preso la parola perché ce l'aveva e perché è molto
perché ha fatto il secchione
perché è molto più titolato di me. Comunque concordo al 1000%. Quello che secondo me Katainen ha lanciato un monito di cui era evidente il taglio politico e la debolezza italiana da sempre, no? Nel senso che Katainen ha detto sì votate, adesso vi promettono tante cose, ma poi i conti sono quelli e non li state già rispettando adesso, la vostra crescita è più bassa di quella del resto d'Europa e quindi con il debito pubblico che avete c'è poco da stare allegri e da fare promesse elettorali. Questo mi sembrava il messaggio di Katainen, che ha irritato molto soprattutto alcuni politici, ma che da questo punto di vista mi sembra quasi scontato.
E poi un conto è fare deficit col quantitative easing, un conto è trovarsi con il deficit senza quantitative easing, e questo poi apre
bravo,
un
è diventato bravo Bacchi.
L'ho detta bene?
Ha visto, professore?
Mamma mia, ha elevato,
che figurone,
studente di economia ormai è può venire a fare gli esami, li passa tutti in un attimo.
Esatto.
Oggi esco da questo studio camminando su un cuscino d'aria. Per ritornare al mio livello naturale, da Katainen a Markkanen, che gioca nei disgraziati Bulls, ma questo per dire che stanotte Boston ha vinto la 14ª di fila e l'ha vinta contro i Dubs. Grandissimo Stevens, concorda prof? Chiudiamo con un applauso a Stevens e chiusa lì.
Assolutamente la squadra rivelazione dell'anno, cioè già l'anno scorso ha fatto un'annata straordinaria e quest'anno senza il simpatico Isaia ma con Kyrie Irving però si stanno confermando forse i più forti adesso, visto che i Cavaliers hanno qualche problema, vedremo.
Vedo che annuisce anche in questo caso il professor Di Stefano, ricordiamo che pure Hayward è fuori tutta la stagione per infortunio. Grazie professor Santoro per essere stato con noi, buona giornata. Allora dobbiamo riprendere il filo del discorso, perché eravamo in mezzo alle macerie lasciate dagli istituti di credito e in settimana c'è stato un pezzo firmato da Nicola Borzi su Sole 24 Ore che ha svelato il rapporto privilegiato di Pop Vicenza, perché eravamo da quelle delle parti addirittura con i servizi segreti.
Sì, quasi 1600 operazioni bancarie in ingresso e in uscita per un controvalore di 642 milioni di euro. Questa è l'analisi che ha pubblicato Nicola Borzi. Diciamo che si tratta della relazione di natura assolutamente legittima e di natura bancaria dell'Agenzia Informazione e Sicurezza, cioè dell'AISI, e di altri 20 titolari di conti ovviamente riconducibili per altri 20 milioni riconducibili alla gemella AISE. Sono tutti i soldi che ovviamente sono circolati e che sono stati utilizzati per pagare servizi, fornitori e sicuramente anche un po' di informatori, ma di questo sapremo poco. Quello che è curioso è che ci sono dei destinatari anonimi abbastanza singolari, ufficiali dei carabinieri con ruoli in sede estere, ispettori di polizia di Stato coinvolti nel processo dell'Uti nel 2001, dirigenti dell'ex centro SIS di Palermo già noti alle cronache per vicende seguite all'arresto di Totò Riina, e poi c'è pure un anziano parente del capo dei capi di Cosa Nostra o qualcuno con lo stesso nome, e ci sono impiegati della famosa Banca Nuova che anche questi loro nomi e la Banca Nuova è appunto la banca che era stata comprata da Popolare di Vicenza e con sede soprattutto nell'isola siciliana. Oltre ai servizi, un solo soggetto ha tutti gli strumenti per dare risposte precise a queste movimentazioni, è la Padovana SEC, il Centro Servizi Informatici, che era partecipato da una decina di soci, appunto capitanati da Popolare Vicenza e Veneto Banca, e il database della SEC è la chiave per capire quali legami collegavano Vicenza ai servizi segreti della capitale e di Palermo. Palermo ovviamente perché, come detto, riconducibili all'acquisizione soprattutto di Banca Nuova.
Intanto oggi sui giornali si torna a parlare di Madoff, ve lo ricordate ascoltatori? Si parla di Madoff che è in carcere in North Carolina dai tempi del suo arresto e del suo processo e di quella colossale truffa da 65 miliardi di dollari di cui fu protagonista, perché lo schema Ponzi è più vivo che mai, ne scrive per esempio Enrico Marro sulla colonna del Sole 24 Ore, che ci alcuni casi recentissimi. Il mese scorso, per esempio, negli Stati Uniti Stephen Kennedy è stato condannato a una pena tra i 6 e i 18 anni per uno schema Ponzi da 7 milioni di dollari messo in piedi attraverso Allianz Warburg Capital Management, e in passato lo stesso Kennedy era stato accusato per un altro schema Ponzi che prometteva ritorni al 1000% in 30 giorni, 1000% di interesse. Poi si allarga la casistica, insomma andatevela a leggere se ne avete occasione, perché noi intanto dobbiamo rimanere all'interno del territorio della penisola, per quanto dobbiamo varcare il confine e andare a San Marino, perché c'è anche la crisi del credito sammarinese.
Sì, crisi di cui abbiamo parlato da questi microfoni, perché è una crisi violentissima che si è abbattuta anche sull'economia di San Marino. Il prodotto interno lordo di San Marino è crollato del 30% dal 2008, mancano le risorse liquide nel sistema bancario, il tutto riconducibile ai conti in primis della Cassa di Risparmio di San Marino, ma anche di altri istituti minori. Cassa di Risparmio di San Marino che è stata travolta dalle inchieste giudiziarie, perché uno dei suoi aumenti di capitale, addirittura questa è l'ipotesi forse più inquietante, è stato sottoscritto, secondo le indagini condotte dalla procura di Catanzaro, direttamente da un clan dell''Ndrangheta che ha versato appunto nelle casse della Cassa dei Risparmi di San Marino nel 2009 la bellezza di oltre 15 milioni di euro, che arrivavano direttamente appunto da Vincenzo Barbieri e dal suo clan. Indagine che portò nel 2011 appunto al primo intervento della procura di Catanzaro. Il presidente e il direttore del credito sammarinese finirono in cella, ma poi arrivò un'altra inchiesta giudiziaria sempre nello stesso anno, e cioè il notaio sammarinese Livio Bacciocchi, ritenuto il dominus delle finanziarie principali, in particolare della Fincapital, venne arrestato e accusato di aver partecipato anche in questo caso al riciclaggio di milioni di euro provenienti dal clan di Stolder, il camorrista che, intercettato già alcuni anni prima, diceva di amare San Marino per appunto le caratteristiche del suo sistema bancario. Questa è stata solo la punta dell'iceberg di una crisi che sta attanagliando la cassa di risparmio di San Marino e la banca centrale. Era arrivato pochi mesi fa il nuovo direttore generale, che è durato solo 9 mesi, adesso si è dimesso in polemica con i vertici politici di San Marino perché ritiene che la situazione non sia per nulla risolta e che le casse della banca centrale siano sempre in difficoltà.
Quando un management sbaglia, quando un management aziendale commette degli errori, ha il dovere di chiedere scusa, e lo ha fatto in questo caso il management di una delle compagnie ferroviarie giapponesi, la Tsukuba Express, che gestisce le linee tra Tokyo e la città di Tsukuba. Che cosa è successo? È successo che il treno è partito 20 secondi in anticipo. Era programmato per le 9:44 e 40 secondi ora locale, invece ha lasciato la stazione alle 9:44 e 20 secondi ora locale. Sono disperati, sono andati in televisione, hanno detto: siamo sinceramente dispiaciuti per l'inconveniente, cospargendosi il capo di cenere.
proprio come i vertici di Trenord con i pendolari ieri di Brescia, no? Bloccati per ore per un guasto sulla linea.
20 secondi in anticipo meritano il seppuku rituale. D'altra parte non è neanche strano che questo accada. A me era capitato di essere su un treno giapponese e di ascoltare le scuse del capotreno in arrivo alla stazione di Tokyo, perché il treno era arrivato tipo con 1 minuto e mezzo di ritardo sull'orario previsto. Va bene, abbiamo ancora 1 minuto e 20, abbiamo
finita. 20 e abbiamo l'obbligo, veramente, lasciami fare un velocissimo aggiornamento, perché stanotte chiude la COP23 a Bonn, sede temporanea, perché in realtà l'appuntamento con la conferenza sul clima vede la copresidenza appunto delle Figi, delle isole Figi, insieme alla stessa UNFCCC, cioè il commissariato delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Non chiude con scoppiettanti conclusioni, ma alcune cose molto rilevanti sono state decise. Per esempio, il phase out del carbone definitivo tra 2025 e 2030. Tra i paesi sono 20 quelli che hanno aderito a questa alleanza, Italia compresa. C'è anche il Canada, spicca l'assenza della Germania, oltre che quella più scontata di Cina ed India, e dagli Stati Uniti ci sono Washington e Oregon. Ma gli effetti della COP23 si capiranno meglio nelle prossime settimane, a cominciare da quelli di natura finanziaria.
E allora siamo già arrivati alla fine anche di questa puntata del giorno delle locuste. Nel frattempo mi sono dimenticato di dirlo a Santoro prima, che la Camera americana aveva appena votato il sì alla riforma fiscale di Trump, che adesso passa al Senato. Ma a proposito di decisioni trumpiane, Trump ha deciso di sconfessare Obama anche nell'importazione di zanne di elefante.
Questa non la sapevo.
Vanno a fare i safari in Africa, si portano a casa i trofei da caccia. Obama ha detto: lasciamo anche perdere, lasciamo in pace gli elefanti. Trump l'ha sconfessata, ha detto: portate a casa tutte le zanne che volete, abbattete tutti gli elefanti che vi pare, perché non possiamo mica solo mettere le teste dei cervi sopra il camino. Anche la zanna d'avorio c'ha il suo bel perché, soprattutto nei grandi resort che Trump ha costruito nel corso del tempo.
Lasciamo stare, va.
Ce ne andiamo. Anche perché non respiro più, sono definitivamente in apnea. Caro professor Di Stefano, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana.
Ciao ascoltatori, buon weekend, a presto, ciao.
A presto.